E quindi passiamo velocemente alla quarta parte, requisiti indispensabili per la cura d'anime. Alla luce di quello che abbiamo già considerato fino a questo momento, è necessaria allora una conoscenza psicologica nella cura d'anime? Ci facciamo qualche interrogazione prima di dare una risposta definitiva, di abbozzare una risposta definitiva. Io intanto credo che già in tutti i credenti particolarmente sensibili si sviluppa questa capacità di comprendere le problematiche degli altri fratelli. Se tu sei una persona sensibile, io credo che hai già questa capacità di cogliere il disagio, di cogliere l'oscuramento del viso dell'altro, di cogliere se l'altro in quel momento è angosciato, se è impaurito. Quindi in tutti i credenti particolarmente sensibili c'è già questa capacità di comprendere queste problematiche, e proprio come Gesù riescono non solo a simpatizzare con gli altri nelle loro infermità, facendosi tutto a tutti, ma soprattutto a soccorrerli al momento opportuno. È scritto in Ebrei 2,18, infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. E questo è un primo importante elemento, cioè tu non puoi aiutare le persone in certi esami se non hai mai dato quegli esami. Immaginate me, che non ho dato mai un esame di matematica, se mi metto a voler aiutare una persona che deve fare un compito di trigonometria. Sarebbe la cosa più dannosa che una persona potesse fare, quella di chiedermi aiutami a superare questo compito. Ho ammesso, se io ho la presunzione di conoscere la matematica, andrei lì e gli farei una dissertazione filosofica sul compito di trigonometria e quindi lo farei bocciare sicuramente. Questo cosa significa? Che noi veniamo abilitati alla cura d'anime nella misura in cui abbiamo vissuto tentazioni, prove, difficoltà e le abbiamo superate. In parte, non sto dicendo in totale, ma abbiamo imparato a comprendere che la vita cristiana è una serie di cadere, rialzarsi, ricominciare, lottare, superare esami, avere momenti di crisi estrema, pensare di non farcela. Io mi ricordo una parte della scrittura, credo che sia Seconda Corinzi, dove vedo che l'Apostolo Paolo lì non ha usato il metodo della fede positiva. Lui ha detto, fratelli, vi devo dire che in una certa circostanza ci siamo trovati così in difficoltà che persino dubitavamo della nostra stessa vita, quasi quasi avevamo detto basta, siamo finiti, come a dire, proprio perché la nostra fiducia non fosse nelle nostre capacità ma in Dio che è capace di liberare e di resuscitare i morti, come a dire, è quel livello in cui dici basta, questo è troppo, non ce la posso fare più, e poi invece scopri che Dio ti dà la capacità di venire fuori, e quindi la fede in Dio. Allora, una persona che ha vissuto questa sofferenza di superare esami, questa possibilità di essere tentata, una persona che ha scoperto che la sua carne è una fonte continua di tentazione, una persona che ha iniziato questo processo del rinnovamento della mente, una persona che ha cominciato a mettere in discussione i propri equilibri e sta cominciando a scoprire quelli di Dio, già diventa capace di non solo simpatizzare con le sofferenze degli altri, perché in qualche modo le può riconoscere come proprie, come a dire capisco cosa si prova vivendo questo. Quindi non è qualcuno che ti parla dalla sua cultura, ma ti parla come una persona che ha vissuto le stesse cose. E noi crediamo, quello quando dice la scrittura che Gesù ha vissuto tutte queste cose, io credo che Gesù ha vissuto tutto il problema collegato alla tentazione, tentazioni sessuali, tentazioni di ogni genere, tentazioni di potere, tentazioni di tutto. Cioè, se no non sarebbe stato in grado come uomo di capire i suoi simili. L'unica differenza certamente è che lui non ha ceduto mai a queste tentazioni, mentre noi certamente abbiamo avuto un iter diverso. Quindi mai mettere a fare cura d'anime una persona che non ha sofferto, che non ha sofferto, che non si è messa un attimo in discussione, che non ha superato esami, che non ha avuto problemi familiari. problemi, nel senso significa che deve essere divorziata, attenzione, ma dico che c'è una persona che dice, per esempio, io non ho mai litigato con mio marito, non è bene metterla a fare cura d'anime a una coppia che fa litigio, per dire, perché evidentemente se non ha mai vissuto una dimensione, che è una dimensione credo comune per chi vuole veramente comunicare, quindi se ci sono coppie neosposate o sposini che litigano, questo è un segno buono di volere veramente arrivare poi a un equilibrio nuovo, ma è preoccupante quando qualcuno non ha litigato mai da sposato, è preoccupante, io mi preoccupo e cerco di fare litigare le coppie quando quando appaiono in questo senso, proprio per portare fuori delle cose che portate fuori sul momento possono essere affrontate, ma che se non vengono portate fuori dopo 7 anni, 8 anni vedrai che una persona se ne va da una parte e una dall'altra. Di colpo dice sono diventati incompatibili, ma come? Eravate sempre uniti, sempre così, e poi a un certo punto uno di qua e l'altro di là. Dice ma non abbiamo mai litigato, solo che appena l'abbiamo fatto la prima volta è stato fatale. Allora dicevo, questa è una prima caratteristica, poiché si soffre la tentazione, poiché si impara qualche cosa dalle cose che si soffre, e Gesù, la scrittura stessa cosa ci ricorda? Che imparò che cosa dalle cose che soffrì? Obbedienza, non imparò la ribellione, non imparò l'anarchia, non imparò la fuga, non imparò come i discepoli ogni tanto imparavano, dicevano facciamo cadere fuoco dal cielo, non imparò tutte queste cose, imparò, attenzione, imparò l'obbedienza. L'obbedienza a che cosa? Alla volontà di Dio, ma l'obbedienza al suo spirito, alla sua perfetta unione con Dio. In realtà anche noi nella sofferenza abbiamo qualcosa da imparare, che non è l'obbedienza a una legge esterna, ma è l'obbedienza al nostro spirito, l'obbedienza alla vita nuova, l'obbedienza all'amore, l'obbedienza ai frutti dello spirito, l'obbedienza, ricordate questa mattina, alla santità, scopri e obbedisci alla santità che c'è in te, sii santo, obbedisci a questa santità interna, scoprila e obbedisci, portala fuori. Quindi se una persona nella sofferenza ha imparato l'obbedienza alla vita di Dio, l'obbedienza alla capacità di amare, di donarsi, è una persona che già è abilitata e quindi può, come Gesù, venire in soccorso e in aiuto di quelli che sono tentati. Ecco, soccorso e aiuto, quindi può comprendere e può dare un'alternativa, perché tu prostituta che vivi, dico, quel problema, puoi consolare o capire un'altra prostituta, però se non hai superato questo problema non gli puoi dire guarda che con Gesù si può andare oltre, puoi semplicemente empatizzare, simpatizzare, quindi è importante il fatto di simpatizzare dando veramente un'alternativa. Gesù diceva ti capisco donna, quello che hai potuto subire, non lo diceva, dico tra le righe lo leggiamo, però vai e con la forza che io ti do impara a non peccare più. E quindi non diceva io capisco che tu qua là avrai avuto dei genitori, forse hai subito violenza sessuale infantile, chissà quante cose avrai fatto, quindi mi dispiace per te, c'ho un amore grande, io non ti condanno, non ti giudico, però alla fine c'è la forza e la capacità di dare una alternativa al comportamento fallimentare, al fallimento del peccato. Quindi il credente che ha sofferto la tentazione e ha imparato a combatterla e ha imparato a guarire emotivamente è già capace di venire in aiuto di quelli che sono tentati, di quelli che sono in crisi, di quelli che hanno problematiche. Un'altra caratteristica, seconda se vogliamo, è una caratteristica della maturità spirituale quella di conoscere il principio delle cose, quello che è il principio. Una delle applicazioni di 1 Giovanni 2,13, padri vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio, colui che è fin dal principio, può intendere che il padre spirituale e in generale padre, chiunque ha acquisito un'esperienza, è chi riesce a comprendere i principi delle cose. Padre della matematica non è lo studente che comincia a fare le tabelline, 1 più 1, 2, 2 più 2, 4, no, ma è chi ha studiato veramente geometrie euclidee, non euclidee, altre situazioni del genere, quindi di fronte a un'equazione non fa veramente un'espressione così come mi succede di fare a me, cioè vedo un'equazione e dico mamma mia, è un mostro. Perché? Perché ha acquisito una capacità di affrontare, ha preso la logica matematica, l'ha fatto sua, quindi quando vede dei problemi di vario genere li riesce a vedere secondo quel principio della matematica che è cresciuto in lui. E così il padre, in senso spirituale, è una persona che ha acquisito i principi spirituali all'origine, che li ha acquisiti nel significato più profondo. Cosa voglio dire? Noi tutti abbiamo usato, io per primo, le parole salvezza, grazia, amore, diavolo, eccetera, eccetera, fin dall'inizio della nostra conversione, ma nel tempo, con una crescita spirituale, esse hanno assunto un significato ancora più profondo. Cioè, io parlavo di grazia 25 anni fa, ma in realtà tutta la mia vita era un cercare di seguire la legge. Ma io parlavo di grazia, quindi quei concetti anche spirituali che diciamo io questo l'ho capito, io ogni tanto, sapete, mi inseccava a ritornare sempre sulle stesse cose, perché io questo l'ho capito, questo l'ho capito, poi dopo 10 anni dice, ma Dio mi ha detto non hai capito niente. Come non ho capito niente? Perché chi pensa di conoscere non ha ancora capito come si deve conoscere, ma chi ama Dio è da Lui conosciuto, come a dire, tu stai leggendo la Bibbia come se leggessi un trattato, non so, di altro genere, quindi hai capito che questo è qua, questo è là, un circuito elettronico, tu non hai capito niente, tu devi entrare nella parola, perché la parola è vita, non è teoria, non è teologia, ma è realtà spirituale. Allora ho dovuto rendermi conto che quelle cose che chiamavo in un modo e sembrava che significassero quello, non significavano quello per Dio. Quindi le parole stesse che usavo nel corso degli anni hanno significato cose sempre più grandi. Sono entrato sempre di più e credo che entrerò sempre di più nei principi spirituali, nelle dimensioni più profonde della conoscenza di Dio, che non è una conoscenza mentale, dicevamo ieri che la conoscenza gonfia, ma è un processo di identificazione con la vita di Dio. Cioè, conoscere Dio significa diventare sempre di più una stessa cosa con Lui, quindi con il suo amore, con la sua pace, con la sua visione delle cose, e noi invece normalmente vediamo in una visione piccola. È scritto che in parte conosciamo e in parte profetizziamo, ma questa parte può crescere anche. Se conosciamo, entriamo nel cuore di Dio di più, possiamo di più vedere la visione di Dio, possiamo parlare più da parte di Dio. Se entriamo nella comprensione dell'amore di Dio, della pace, di queste parole, diciamo, ma che non sono più parole ma diventano realtà, esperienza, noi acquisiamo i principi spirituali, cominciamo a sentire, cominciamo a vivere il cuore di Dio. Quindi non parliamo di misericordia, ma cominciamo a vivere la misericordia. Non parliamo di compassione, ma sentiamo un peso per le anime, sentiamo un dolore. Non è più come quando facciamo una conferenza sulla compassione o sui perduti. Cominciamo ad avvertire il cuore di Dio e quindi sentiamo questo trasporto verso le persone che non hanno questa possibilità, non hanno avuto la possibilità di ricevere un messaggio di salvezza. Quindi, dicevo, un'altra caratteristica è il fatto di diventare padri, cioè di conoscere le cose dal principio, dai principi spirituali, e non della serie se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, dice poco fa, non sa come deve conoscere, ma se ama Dio è conosciuto da Lui. Diventa una sapienza che serve il prossimo. Questo è importantissimo. Se andate a leggere la lettera di Giacomo, scoprirete che c'è una sapienza, dicevo stamattina, terrena, carnale, diabolica. E dove c'è questa sapienza, c'è ogni disordine e cattiva azione, e dove c'è questo disordine e cattiva azione, andiamo a scoprire nel cuore cosa c'è. La Scrittura dice di stare attenti perché c'è nel cuore dell'amara invidia. Non mentite contro la verità, dice in quel brano. E poi parla della sapienza che viene dall'alto. Quindi io credo che la preoccupazione del pastore Edoardo quando dice attenzione, nel momento in cui noi magari studiamo un poco dei principi, ci mentiamo tutti con questa attitudine di psicologi, attenzione, cioè ci deve essere una sapienza che è una sapienza di servizio, ci deve essere una sapienza che viene dall'alto, ci deve essere una sapienza in cui non io conosco e quindi ti giudico e quindi dico fatti più là che io ne so più di te, che capisco più di te e ti devo trasmettere la mia conoscenza. No, non è questo tipo di sapienza, perché se noi ci lanciamo in questo tipo di sapienza, cominciano i disordini, cominciano le cattive azioni, cominciano le invidie, cominciano le gelosie, cominciano le contese, comincia un caos totale, per cui è meglio che ognuno poi sta al suo posto, perché facciamo meno confusione. Ma deve essere una sapienza, ci ricorda Giacomo, che anzitutto è pura. E che significa pura, fratelli? Significa che è decontaminata da tutte le risonanze negative, da tutte le rivendicazioni, da tutte le amarezze, da tutto quello che ci portiamo dentro. Mi ricordo c'era un pastore che era stato abbandonato dalla moglie e conduceva una trasmissione televisiva. Dopo che la moglie l'abbandonò, cominciò a fare dei messaggi incredibili, che uno sentiva questa trasmissione televisiva e c'erano messaggi come... Il titolo era Vomitati da Dio o altre cose del genere, chiaramente anche con un supporto biblico, ma era evidente per chi lo conosceva che in tutto quel messaggio c'era un desiderio di punire la moglie che lo aveva abbandonato, c'era una ferita tremenda che si rifletteva nella sua predicazione. E io non so quelli che avranno ascoltato queste predicazioni che cosa avranno colto da Dio. Perché in quel momento lui attribuiva a Dio il suo dolore e si serviva del messaggio della parola di Dio semplicemente per convogliare, per scaricare questa rabbia, questo dolore, questa ferita tremenda che quell'azione aveva generato nella sua vita. Dico, questo è un esempio, se ne potrebbero fare mille. Immagino che mi capiate come è facile veramente non essere puri nella propria sapienza perché distorti da tante cose che ci bruciano dentro. Poi pacifica, mite, conciliante. Ci sono persone che godono nel fare mettere contro gli uni gli altri, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Questa è la sapienza, chiaramente, che Dio vuole sviluppare nel curatore d'anime. E quindi se noi abbiamo cominciato a maturare questo tipo di sapienza, io credo che siamo abilitati a entrare in un rapporto di aiuto. È una sapienza che serve il prossimo, dicevamo, è una forza che ci pone in un atteggiamento in primis di maggiore tolleranza, non ci pone in un atteggiamento di piedistallo su cui ci sentiamo poi in grado di giudicare tutti quanti, ma ci pone in un atteggiamento di comprensione maggiore, di sofferenza maggiore. Io non sapevo, ma poi ho scoperto che uno dei privilegi di essere genitori è quello di lasciarsi ferire tante volte dai figli senza per questo distruggerli. Io pensavo appunto che essendo padre uno dovesse sempre poter dominare, invece, e credo che questo è un cuore forte del curatore, perché nel momento in cui vieni ferito, tu potresti dire basta, tu non potrai mai più accedere alla relazione con me. Ma se non acquisiamo anche questa capacità di lasciarci ferire, non riusciremo poi a entrare nella vita di certe persone, perché ci sono delle persone che senza volerlo, prima ancora che hai cominciato a parlare, ti danno uno spuntonata, ti danno... è più forte di loro, sono difese che sono... probabilmente venute dal loro tipo di vita, sono difese che hanno dovuto prendere per il dolore tremendo. E allora, se noi non lo sappiamo e appena ci avviciniamo riceviamo questi aghi, e allora se noi amiamo possiamo andare oltre, non lasciarci ferire, o meglio, che significa che quando ci feriamo, alla fine non ci facciamo tanto caso, non prendiamo troppo sul serio e cercare di entrare nella vita di queste persone, al di là di questa armatura. Chiaramente dopo che entriamo li dobbiamo convincere a lasciare questa armatura, attenzione, perché non è che entrare e sopportarli significa lasciarli poi andare in giro con questa armatura e si salvi chi può, no. Significa che noi ci entriamo, il curatore può entrare perché riesce a guardare oltre, riesce a guardare al di là dell'apparenza, vede il cuore di una persona che soffre e che si è irrigidito in questa armatura, però entra dentro la Alcatraz di una persona e aiuta quella persona a fuggire, organizza una fuga da Alcatraz. Però rendetevi conto che ci sono persone che dopo che entrerete vorranno forse farvi restare in prigione con loro, e allora mi dispiace, o quantomeno non vorranno che voi programmiate un piano di fuga dalla loro prigione. E allora lì dovete capire, dovete avere il tempo, la chiarezza interiore di capire quando dovete uscire voi dalla prigione, perché se rimanete oltre un certo tempo, queste persone cominceranno a influenzarvi, cominceranno a trasmettere, senza che ve ne rendiate conto, il loro spirito critico di amarezza, di dolore, di rabbia contro il mondo, di dire è vero, è un'ingiustizia, e piano piano, senza volerlo, per dare ragione a loro, darete torto a Dio. E può succedere, io ho visto tanti consulenti, tante persone che hanno cominciato consulenza e non capendo questo si sono così immedesimate nel problema dell'altro che alla fine quasi quasi gli hanno detto hai ragione, Dio è cattivo. Se non detto in questi termini, capite, ma con questo significato, ed è tremendo questo, perché alla fine non solo non aiutiamo, ma entriamo nella trappola che sta legando quelle persone. Ma andando verso la conclusione, chi è forte? Come lo deve dimostrare? Come diceva Paolo ai Romani, Romani 15:1. Ora noi che siamo forti dobbiamo schiacciare i deboli. Era così? No. Allora ho scritto male. Ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene a scopo di edificazione. Questo versetto ve l'ho già commentato, quindi non ci ritorno. Il compiacere al prossimo è nel bene. Io non compiaccio a te che vuoi la droga portandoti sempre la droga, perché così tu ti compiaci. Come sono compiaciuto che tu mi vieni incontro al mio bisogno? E quando dico droga non sto parlando solamente di eroina, ma se è droga come amore, tu sei carente di amore, trovi me che ti do l'amore e ti attacchi in una maniera morbosa, io divento la tua droga. No, non è questo il tuo bene. Io non sono la soluzione al tuo problema. Dio è la soluzione al tuo problema. Io posso essere uno strumento che ti aiuta a capire questo, ma non posso diventare la tua droga. Quindi attenzione, per amore, per in qualche modo sopportare la debolezza del debole, non significa che tu debba diventare la sua droga, debba compiacere fine a se stessi, ma deve essere nel bene e ancora una volta a scopo di edificazione, di costruzione. Questa progressiva maturazione in tutti i suoi aspetti farà sì intanto che il giudizio sugli altri non si basi sulle apparenze. Giovanni 7:24, l'avevo citato, non giudicate secondo l'apparenza, diceva Gesù, ma giudicate secondo giustizia. Quindi il giudizio sugli altri si baserà più che sulle apparenze, sulle attitudini più profonde. E il cambiamento suggerito quindi dal curatore non riguarda delle manifestazioni esterne, ma riguarderà gli atteggiamenti interiori più che le loro conseguenze nel comportamento esterno. Cioè tu non devi dire a una persona solamente come si deve comportare all'esterno senza che la persona arrivi alla comprensione di questo. Perché se no lo fai un cristiano formale che arriverà là, farà le mosse giuste, quando si alzano tutti si alza, quando si siedono si siede, però tu devi portarlo a una comprensione interiore e questo chiaramente lo cambierà anche nell'esterno. Cerchiamo di non dare dei suggerimenti esteriori, come spesso si fa, so che non è il vostro problema, ma molti insistono, troppo sui cambiamenti esterni della maschera, della faccia del cristiano, senza preoccuparsi se l'attitudine di fondo cambi o meno. È da considerare il terzo punto, penultimo: il curatore d'anime, motivato al suo servizio dall'amore, potrà inoltre essere potenziato dai doni spirituali operanti per lo Spirito Santo. Cioè, è molto importante questa confidenza, dicevo questa mattina, con lo Spirito Santo, perché lui tante volte ti darà una chiave di lettura che tu non riesci a cogliere nella vita di quella persona. Allora magari gli farai una domanda particolare che va fuori dalla tua anamnesi, per così dire, psicologica, o avrai una certezza di qualche cosa che quella persona neanche sa, avrai una rivelazione interna e magari sentirai che quella persona ha un problema in quell'area particolare, ha subito qualche cosa, eccetera, come a dire, qualche cosa che ti viene dallo Spirito Santo e in quel momento è in grado di darti veramente la visione più grande di Dio di quella situazione e quindi di sbloccare delle situazioni che non sbloccheresti dopo 10, 20, 30 volte in cui fai un colloquio. Allora in questo siamo tutti incoraggiati, sia perché abbiamo poco tempo, quindi è giusto, come diceva il pastore Edoardo, che bisogna spendere tempo, però è ancora più giusto che il tempo che noi spendiamo sia un tempo qualitativamente fruttuoso, per cui dobbiamo veramente tante volte pregare prima di entrare in un colloquio con una persona, che Dio ci faccia comprendere, che ci dia degli strumenti anche soprannaturali per intervenire nelle vite degli altri. E questo, dico, è un argomento a parte, sarebbe interessante prenderlo, ma lasciamolo come spunto di riflessione. Infine, è da considerare che la migliore cura sarà indirettamente operata attraverso l'esempio dei curatori. Cioè, noi non possiamo spiegare qualcosa se non diamo un esempio. Gesù prese a fare e a insegnare. Cioè, è come il significato dell'apprendista è quello di stare insieme a qualcuno che non gli dice solamente teoricamente come si svolge il lavoro, ma gli dà un esempio, un input pratico, reale. Se io cerco di spiegare cosa significa essere in pace a lei, e nel mentre che glielo comincio a spiegare mi arrabbio in una maniera incredibile e la comincio a prendere a parolacce, io non credo che lei capirà la lezione. E noi tante volte cadiamo in questo errore, perché? Perché abbiamo bisogno di dare le parole a qualche cosa che già è un'esperienza spirituale. Non possiamo parlare di cose che non abbiamo sperimentato, o perlomeno le possiamo parlare, ma non avrà la stessa incisività, non avrà la stessa capacità di trasmettere guarigioni all'altro se non è un'esperienza in cui siamo passati. E allora, quando Paolo scriveva a Timoteo, lo incoraggiava dicendo: nessuno disprezzi la tua giovane età, in 1 Timoteo 4,12, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza, eccetera, eccetera. Crescendo individualmente e nelle nostre relazioni, rappresenteremo sicuramente uno stimolo per la vita degli altri. Se cresciamo, influenzeremo gli altri, anche senza parlare. Porteremo la pace, daremo lezioni di pace senza discuterne, daremo lezioni di gioia, daremo lezioni di capacità di spendere ed essere spesi per gli altri, come esempio di questo. E in tutti i sensi, tu che giudichi e fai le stesse cose, sei inescusabile. E lì è un discorso ancora più forte, però in un certo senso la potenza di quello che diciamo è forte se è supportato da quello che esprimiamo, con la nostra vita. Ed è bello questo esempio, stiamo andando verso la conclusione di questa parte, in 1 Tessalonicesi, capitolo 1, verso 5, dice Paolo: poiché il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con grande pienezza di convinzione. E infatti voi sapete, e qua spiega cos'è anche questa potenza, perché non dobbiamo pensare, quando dice potenza, che si tratta solamente di super manifestazioni Anche queste fanno parte della potenza e noi crediamo, noi stiamo pregando nella nostra Chiesa perché si muova un soprannaturale più grande, più forte, perché questo può sbloccare certe situazioni. Ma qua è chiaro, potenza, Spirito Santo e pienezza di convinzione è collegato, se voi vedete, in questo contesto, dice infatti voi sapete quello che siamo stati fra voi per amore vostro. Come a dire, cosa l'amore che abbiamo per voi è riuscito a dimostrare, a portare in evidenza. E guardate un poco che cosa ha fatto sì questa espressione forte della potenza di Dio che si manifesta nell'amore, oltre che nei carismi. Verso 6, e voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni, con allegrezza dello Spirito, talché siete diventati un esempio. Quindi guardiamo passaggio a tre dimensioni. Noi esprimiamo qualcosa, voi ricevete, voi siete diventati un esempio. Guardate com'è passato questa potenza del messaggio, diventando veramente, incarnandosi in ognuno e diventando un messaggio fortissimo negli altri. È bellissimo, e voi siete diventati imitatori nostri del Signore, avendo ricevuto la parola, talché siete diventati un esempio a tutti i credenti della Macedonia e della Caia. E allora, un'altra attenzione che bisogna fare quando ci si pone in una relazione di aiuto, sempre a proposito di sapienza che viene dall'alto, uno dei nemici con cui ci dobbiamo fronteggiare, una delle bestie più aggressive nella nostra vita è l'orgoglio, quindi non so se ne avete mai sentito parlare. E l'esortazione a riguardo dell'Apostolo Paolo la troviamo in 1 Corinzi 4,6, il quale dice: ora fratelli, queste cose le ho per amore vostro applicate a me stesso e ad Apollo. Applicazione di amore. Onde per mezzo nostro impariate a praticare il non oltre quel che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che hai tu che non abbia ricevuto? E seppur l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? È evidente che se c'è qualche cosa di buono in me, questo devo riconoscere oggi, più che ieri, viene dall'opera di Dio. Cioè non posso dire grazie a me, non posso dire grazie alla mia cultura perché è stato un grosso ostacolo per la scoperta della grazia di Dio, non posso dire grazie alla mia intelligenza perché era un'intelligenza perversa, non posso dire grazie alla mia volontà perché la mia volontà ha avuto un limite oltre il quale non è potuta andare, ma posso dire grazie a Dio con un significato sempre più vero, perché noi impariamo fin da bambini spirituali a dire grazie a Dio, però il 99% è grazie a noi, l'1% va a Dio di quel grazie a Dio. Mentre quando cresciamo scopriamo, come dicevo poco fa, penetriamo e scopriamo che se c'è qualcosa di buono, se c'è qualcosa di bello che possiamo dare agli altri, è un miracolo, è grazie al Signore, perché anche le cose belle, i talenti naturali, se fossero stati sfruttati solamente con le motivazioni impure e perverse che abbiamo, sarebbero diventate delle armi tremende. Per cui anche le virtù, diciamo naturali, come talenti, come capacità intellettuali, mentali, eccetera, eccetera, fisiche, eccetera, eccetera, se non sono supportate da un qualche cosa che viene da Dio, diventano delle trappole. Quindi, cosa c'hai tu che non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Quindi attenzione, se avremo una capacità maggiore di avere a che fare con gli altri, non ha senso gloriarsene, perché l'abbiamo ricevuta dal nostro rapporto con Dio. E un'altra cosa a cui dobbiamo fare attenzione è il protagonismo, come a dire, se non ci sono io non funziona niente, perché questo ci porterà a dovere vedere sempre quelle cose che noi possiamo fare e pensare che noi siamo indispensabili, gli altri no. Quindi se abbiamo un carisma di esorcismo, allora troveremo che tutti sono posseduti, perché avranno bisogno di noi. Quindi è collegata la cosa. Senza volerlo, se abbiamo un dono profetico, penseremo quasi che la guida della comunità debba avvenire per profezie, cosa che non è scritturale, perché anche il profeta deve essere sottomesso all'apostolo, deve essere sottomesso e non ha il compito di mettere in pratica quello che poi ha ricevuto e di dirigere, ma è quello il compito di avvertire. Poi se il profeta si mette a cercare di fare realizzare quello che è la profezia che ha avuto, fa danno. E quindi in qualche modo abbiamo bisogno di rimanere nei limiti di quello che siamo, cioè nel nostro dono, nel nostro carisma. Paolo, scrivendo ai Corinzi, capitolo 3, prima Corinzi, capitolo 3, verso 6, dice: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma Dio che fa crescere il tutto. Quindi ognuno di noi ha una strumentalità, ognuno di noi è guidato in qualche cosa di particolare. In un'altra parte, al io sono di Paolo, io sono di Apollo, Paolo risponde: tutto è vostro, è Paolo, è Apollo, è Cefa, è Cristo, eccetera, eccetera. Quindi ognuno appartiene a una dimensione più grande dove è chiamato a fare la sua parte, ma non ad essere l'unico protagonista, né in qualche modo poi a pretendere che vadano avanti solamente le sensibilità che lui comprende. Io credo che una maturazione di un leader in generale è di capire che nella Chiesa ci sono varie manifestazioni, anche quelle che lui non capisce le può promuovere, anche se non se ne occuperà direttamente. È chiaro, magari in una chiesa ci potrebbe essere uno che ha una forte capacità nella scrittura, così, ma non ha una sensibilità, per esempio, al sociale. Però questo non significa che la chiesa non debba sviluppare anche la sensibilità al sociale. Allora è importante che una persona capisca il suo dono e il suo carisma e non voglia essere protagonista e non voglia pensare che Dio si può muovere solamente attraverso quello che lui pensa, fa, dice, eccetera, eccetera. Conclusione: da queste brevi riflessioni sul nostro primo tema possiamo affermare che una psicologia umana ci potrà tutt'al più aiutare a evidenziare e a comprendere l'origine di determinati comportamenti devianti, non fornendoci tuttavia una soluzione reale. Quindi una psicologia secolare. Una psicologia cristiana, intendendo per cristiano il fatto non solo del fatto identificativo, ma del processo di spogliamento, rivestimento con i pezzi di ricambio nuovi fornitici da Dio, sarà sicuramente in grado di andare oltre e, dopo aver smascherato i falsi equilibri, potrà promuovere la dispensazione e la giustizia di Dio, che sono in fede e di fede in fede. Il giusto vivrà per fede, di fede in fede. Quindi è per fede affinché sia per grazia l'eredità, e per grazia potremmo dire affinché sia per fede. E resta chiaro tuttavia che non esiste migliore psicologo o curatore d'anime del credente che, uno, ha tratto grandi lezioni dal travaglio della sua crescita spirituale e quindi le può usare per gli altri; due, è penetrato, maturando, nella comprensione dei principi spirituali; tre, è un canale dei doni spirituali; quattro, sta imparando per fede a camminare come Gesù camminò. Da questo, dice Giovanni, la prima di Giovanni, capitolo 2, verso 6, conosciamo che siamo in Lui. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò.